One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
26 febbraio 2011, Chignolo d'Isola, provincia di Bergamo. Il corpo senza vita di una ragazzina di 13 anni, scomparsa da 3 mesi, viene ritrovato in un campo a 10 chilometri da Brembate di Sopra. Le indagini, gli interrogatori e le analisi del DNA di migliaia di persone portano ad un nome e un cognome, Massimo Bossetti, un muratore di Mapello. Sono passati 13 anni e sulla sua colpevolezza l'opinione pubblica sembra più divisa che mai. Questa è la storia di Yara Gambirasio, parte 1. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate vi racconto i casi di cronaca nera che hanno sconvolto e diviso il nostro paese. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Oggi, amici, parliamo del caso che da sempre mi è stato chiesto di più. Il caso italiano di cronaca nera che forse più di tutti ha sconvolto l'Italia negli ultimi anni, ma soprattutto l'ha divisa. Yara Gambirasio nasce il 21 maggio del 1997 a Brembate di Sopra, un piccolo paese nella provincia di Bergamo. Inutile che ve lo dica, amici, sì, un piccolo paese in cui tutti si conoscono e in cui non succede mai nulla, proprio lui, Brembate di Sopra, che conta neanche 8.000 anime. All'epoca della sua scomparsa Yara non aveva nemmeno 14 anni. Proviene da quella che potrebbe essere definita come la tipica famiglia del Mulino Bianco, ordinaria ma felice. Yara è figlia di Maura Panarese e Fulvio Gambirasio, che lavora come geometra. Ha una sorella più grande, Keba, e 2 fratelli più piccoli, Nathan e Joele. Frequentava la terza C della scuola media Maria Regina di Bergamo e non vedeva l'ora di andare al liceo. Yara aveva le idee chiare, si sarebbe iscritta al liceo scientifico Lussana. Yara era una ragazza solare, allegra e ben voluta da tutti. Non aveva particolari problemi né a scuola né in famiglia. Si impegnava molto e otteneva ottimi voti. Anzi, proprio negli ultimi giorni, infatti, aveva portato a casa il famoso pagellino e i risultati ottenuti l'avevano resa orgogliosa di se stessa, regalando sia a lei sia ai suoi genitori soddisfazione e felicità. Yara era dunque la ragazzina della porta accanto, alla quale tutti vogliono bene. La sua passione più grande era la ginnastica ritmica. Il lunedì e il mercoledì alle 15.30 circa, fino alle 18, frequentava la polisportiva di Brembate di Sopra, situata in via Locatelli. E se è vero che molti giovani, soprattutto in un'età difficile come quella dell'adolescenza, possono mantenere un'apparenza tranquilla pur celando segreti e lati oscuri, ecco, questo non era proprio il caso di Yara. Yara amava Johnny Depp, le caramelle, le patatine, la pizza, e il suo sogno più grande, oltre a diventare una ginnasta, era quello di viaggiare. E tutte queste cose vengono poi confermate successivamente, quando tutti i suoi dispositivi vengono passati al setaccio. Nella sua vita non c'era nulla che non andasse, nessuna problematica e nessun contatto con gente estranea alla sua cerchia. Stando alle dichiarazioni di papà Fulvio, Yara era l'anima della casa. Dove c'era Yara, c'era allegria. Uno dei rapporti più importanti per lei era quello con sua sorella Keba. Keba ha infatti dichiarato che spesso si confidavano l'una con l'altra e che Yara un giorno le confessò di essere interessata ad un ragazzo. Ma in realtà non si sa nulla di più su questo e potrebbe anche non significare nulla. A quell'età penso sia una cosa abbastanza normale essere interessate a dei ragazzi. Il 26 novembre del 2010 Yara si era recata in palestra dove faceva ginnastica ritmica per una commissione. Il giorno prima, infatti, le insegnanti di ginnastica si erano lamentate del malfunzionamento di uno stereo utilizzato appunto durante le lezioni e Keba, la sorella di Yara, aveva proposto di utilizzare il suo. Proprio per questo motivo, quel venerdì pomeriggio, entrambe le ragazze avevano chiesto alla madre di potersi recare in palestra. ma il destino volle che fosse solamente Yara a svolgere questo compito. Nessuno avrebbe però immaginato che non sarebbe mai più tornata a casa. Se la giovane non fosse andata in palestra quel giorno, a quell'ora, probabilmente oggi sarebbe ancora viva. Voglio sottolineare il fatto che quel 26 novembre era appunto un venerdì, non era un lunedì e non era un mercoledì, giorni in cui Yara si recava abitualmente in palestra, sempre alla stessa ora. Era un venerdì e il venerdì Yara non andava in palestra, di solito rimaneva a casa e non era prevista quell'uscita per lei. Infatti fino all'ultimo non si sapeva se ad andare a portare questo stereo fosse stata Yara oppure sua sorella Keva. Solo per caso è stato deciso che sarebbe stata proprio Yara ad andare. Questo per dire, amici, che nessuno poteva sapere che proprio Yara quel giorno sarebbe uscita di casa. Comunque Yara esce di casa e si reca in palestra intorno alle 17:30 per portare lo stereo e ne esce verso le 18:30-18:40. Sua mamma Maura le aveva fatto promettere di tornare a casa entro le 19:30 perché fuori quel giorno faceva molto freddo e nevicava. Yara non vuole far preoccupare sua madre e la rassicura che sarebbe rientrata in casa in orario. Una cosa che trovo spaventosa è che la palestra dista da casa sua non più di 700 metri. Quante volte riteniamo sicura la strada di casa? Siamo convinti che in quei pochi metri familiari non ci possa succedere niente di male. Invece, il male a volte si insinua dove c'è impossibile vedere o credere che possa succedere qualcosa di terribile. Yara non si trattiene molto dentro la palestra, nemmeno un'ora si ipotizza considerando l'aggancio del suo cellulare alle celle. Yara rimane meno di un'ora e assiste alla lezione che si stava svolgendo in quel momento, quindi rimane un po' a guardare le altre ragazze che si stavano allenando. Poi saluta tutti, chiude dietro di sé la porta della palestra e si incammina verso casa. Sappiamo con certezza che Yara è uscita dalla palestra, dalla porta principale, perché un uomo la vede. L'uomo era il papà di una compagna di ginnastica di Yara che la incrocia proprio mentre la ragazza usciva dalla porta e i due si salutano. Nell'arco di mezz'ora però succede qualcosa, perché si perdono le sue tracce e a casa non ci arriverà mai. Sappiamo che alle 18:44 il suo cellulare si aggancia alla cella di Ponte San Pietro in via Adamello, un paese vicino Brembate di Sopra. Poco dopo le 18:49 si aggancia alla cella di Mapello. Qui ci troviamo già a 3 km da Brembate, in un altro paese. Infine, alle 18:55 vi è l'aggancio con un'altra cella, di nuovo a Brembate di Sopra, in via Ruggeri. Dopodiché, il nulla. Alle ore 19:11 il suo cellulare risulta definitivamente spento. La mamma Maura, quella sera, non vedendola tornare, inizia a telefonare alle amiche e a tutte le persone che in quei momenti le sono venute in mente. Ne parla con il padre, che cerca di tranquillizzarla, dicendole che probabilmente si è fermata a parlare con un'amica. Ma la mamma non si tranquillizza. Non ricevendo nessun aiuto dalle telefonate, decide di indossare il giubbotto e di percorrere quei 700 metri per verificare di persona alla palestra. Ma Yara lì non c'è, non si trova dentro, non si trova fuori, non è andata da un'amica, nulla. Sembra che si sia dissolta nell'aria senza lasciare nessuna traccia. Con il passare delle ore la preoccupazione cresce e i genitori non riescono a trovare pace pensando alla loro bambina fuori al freddo mentre la neve continuava a cadere. Il padre allora decide di andare ai carabinieri per denunciare la sua scomparsa e tra le lacrime consegna la foto di Yara agli inquirenti, i quali gli fanno le solite domande di rito per capire le motivazioni di quella scomparsa. Ma Yara non aveva litigato coi genitori, non aveva alcun motivo per scappare di casa. Allora la loro bambina dov'era? Nei giorni successivi alla scomparsa, i genitori di Yara sono distrutti e impotenti. Una cosa che ho letto e che mi spezza il cuore a metà è che la mamma Maura, in quei giorni, inizia a mandare una serie di messaggi a Yara. Le lascia tantissimi messaggi sulla segreteria telefonica, sperando che prima o poi avrebbe potuto ascoltarli. E in uno di questi le dice che l'aveva appena iscritta al liceo scientifico Lussana, proprio come voleva lei. Le prime indagini comunque non danno alcun successo. La PM chiamata a trovare una pista, o meglio una soluzione a questo caso, si chiama Letizia Ruggeri. Ed è possibile affermare che se si è arrivati ad una svolta in questo caso lo si deve a lei, alla caparbietà di questa donna che non si è fermata davanti a nulla per provare a scovare una verità sicuramente non semplice da trovare. Ma ora torniamo a quella sera e ai momenti successivi alla sparizione. Dunque, Yara non si trovava, nessuno sembrava aver visto o sentito nulla di strano. La pista dell'allontanamento viene esclusa. Poco dopo anche quella del rapimento perde di importanza, perché la famiglia Gambirasio non era ricca, era una famiglia normale dove entrambi i genitori lavoravano e avevano una casa di proprietà. Tale pista era stata inizialmente battuta a causa del lavoro del padre nel campo edile. Si temeva che magari una pignoleria per far bene certi lavori avrebbe potuto portare ad un dispetto come il rapimento di Yara, ma poco dopo anche questa tesi cade. Così si ritorna ad un punto d'inizio. Yara non è scappata, non è stata rapita. Allora dov'è? Vengono fatte ricerche in tutta la zona e nonostante l'impegno di molte persone non si giunge a nessuna conclusione. Trascorso nemmeno un mese dalla scomparsa di Yara, giunge sul tavolo degli investigatori una segnalazione da parte della stradale di Bergamo, la quale segnala lo strano comportamento di un uomo, un tale GG, di lui si conoscono solo le iniziali. Questo GG, a quanto pare, era scampato per un pelo ad un incidente mortale che, da quello che ho letto, aveva provocato proprio lui con il suo camion. Ma nonostante questo, durante la stesura del verbale, invece di pensare a quello che era appena successo, continuava a mostrare un interesse anomalo e a dir poco fuori luogo nei confronti del caso di Yara. Di conseguenza, questo camionista finisce immediatamente nell'elenco dei sospettati, per uscirne però poco dopo, in quanto estraneo ai fatti. In seguito, nel mirino degli investigatori finisce un cantiere di Mapello. E questo perché i cani molecolari avevano portato gli inquirenti fino lì, avevano fiutato qualcosa. Questi cani molecolari sono molto conosciuti, infatti sono gli stessi usati anche in altri casi molto famosi. I cani vengono portati ovviamente alla palestra, ultimo luogo in cui Yara era stata vista, e da lì, invece di uscire dalla porta principale, come sappiamo che per certo ha fatto Yara, escono da quella sul retro. Escono da lì e procedono fino ad un cantiere che si trova appunto a Mapello, quel paese che vi ho nominato prima a 3 km da Brembate, vi ricordate? Il cellulare di Yara si è collegato ad una cella a Mapello dopo la sua scomparsa. Il guardiano diurno di questo cantiere a Mapello, un tale A.N., aveva riferito agli inquirenti che viveva male il suo lavoro lì da quando il cantiere si era popolato di stranieri di varie etnie. Il cantiere rimarrà sotto la luce dei riflettori per un bel po' di tempo, anche se i cani molecolari arrivati lì non fiutano più niente di decisivo. Gli inquirenti però decidono di mettere sotto intercettazione tutte le persone che ci lavorano. E ad un certo punto, grazie a una di queste intercettazioni, sentono una frase pronunciata da un uomo di nome Mohamed Fikri, un marocchino di 22 anni. Nell'intercettazione si può sentire Fikri dire una frase sconvolgente, ovvero: Allah, perdonami, non l'ho uccisa io. Ovviamente questa frase lui la dice in marocchino e dei traduttori si occupano di tradurla. Quando il procuratore viene a conoscenza di questa frase, ordina subito il fermo di Fikri, che viene arrestato come sospettato mentre si trovava al largo delle coste italiane, intento a fare ritorno al suo paese d'origine. In un primo istante, ovviamente, il fatto che si trovasse su una nave in rotta verso il suo paese d'origine ha fatto pensare ad una probabile fuga, ma in realtà, come purtroppo in molti casi succede, la frenesia di volerne venire a capo ha portato a commettere, diciamo, alcuni errori.
È la notte del 4 dicembre del 2010. Il traghetto Berkane della Comanav è salpato da Genova e si sta dirigendo a Tangier, in Marocco. A bordo ci sono i carabinieri che hanno un ordine di cattura per Mohamed Fikri, il manovale marocchino sospettato di aver ucciso Yara. Lo cercano sul traghetto, alla fine lo trovano.
Non stava scappando, il biglietto l'aveva comprato mesi e mesi prima. Inoltre, Una successiva perizia sull'intercettazione ha portato alla luce quello che lui aveva realmente detto. Infatti non aveva detto «Allah, perdonami, non l'ho uccisa io», come si pensava, ma «Allah, fai che risponda». Un pensiero che Fikri aveva pronunciato a voce alta, rivolgendosi alla sua ragazza, alla sua fidanzata, che non gli rispondeva al telefono dopo che avevano avuto una discussione. Quindi questo significa che in principio i traduttori avevano proprio sbagliato a tradurre la sua frase. Una volta scagionato Fikri da tutte le accuse, ci si ritrova ad un punto cieco. Il procuratore non ha in mano nulla, inoltre la pressione sociale è alle stelle. Aumentano le manifestazioni contro gli stranieri, la politica se ne approfitta e in mancanza di prove tutta la pressione per ottenere un risultato si fa sentire sul procuratore Ruggeri. Nonostante il massiccio impegno di uomini nelle ricerche, cani molecolari e quant'altro, non c'era nessuna pista che conducesse al ritrovamento di Yara. Ma amici, il 26 febbraio del 2011, a 3 mesi esatti dalla scomparsa, avviene la svolta, grazie tra l'altro ad un evento del tutto fortuito.
Ilario Scotti, un uomo appassionato di aeromodellismo,
si trovava in un campo a Chignolo d'Isola, un paese a 9 km di distanza da Brembate, per far volare appunto uno dei suoi aerei. Ma ad un certo punto l'aereo in volo inizia ad avere dei problemi, fino a quando non precipita. Ilario lo raggiunge e mentre è chinato a raccogliere le ali dell'aereo spezzate, nota quello che inizialmente ha definito come un mucchio di stracci, ma avvicinandosi per capire di cosa si trattasse, nota che in realtà non era un mucchio di stracci.
Chiara Gambirasio, quindi appartiene a lei il cadavere ritrovato oggi nella fittissima vegetazione di un campo incolto in aperta campagna qui a Chignolo d'Isola, dove ci troviamo in questo momento a pochissima distanza da Brembate di sopra, a 3 mesi esatti dalla scomparsa della tredicenne di Brembate, Chiara Gambirasio. Il suo corpo supino è stato ritrovato da un uomo che stava provando il suo aeromobile telecomandato in aperta campagna e che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Ad un primo esame non sembra ci siano segni evidenti che possano aver causato la morte della giovane. Il corpo era in tale stato di decomposizione che è stata difficile identificare appunto la ragazza. Un'identificazione che però è avvenuta, è stata resa possibile grazie ai resti, al riconoscimento dei resti dei vestiti che Yara indossava la sera del 26 novembre.
I carabinieri gli chiedono subito se il cadavere indossa dei leggings neri e delle scarpe da ginnastica, ovvero gli indumenti che indossava Yara il giorno della scomparsa, e la risposta dell'uomo è subito affermativa. Il signor Scotti era già stato nei pressi di quel campo per ben 10 volte dalla scomparsa di Yara, sempre per far volare i suoi aerei, ma non aveva notato mai nulla. Quel giorno, mentre aspettava gli inquirenti, notò qualcosa di molto strano. Mentre si trovava in quel punto, con davanti agli occhi il corpo della ragazzina, da lontano aveva notato la figura di un uomo che era salito su un panettone di cemento, rimanendo in quella posizione per ben 15 minuti, fissandolo. E poi, nel momento in cui ha avvertito le sirene arrivare, se n'è andato. Purtroppo però ancora oggi non sappiamo chi fosse quell'uomo, non si è mai scoperto. Gli inquirenti giunti sul posto hanno potuto appurare che quel corpo era, infatti, di Yara Gambirasio. Poco dopo sul posto è arrivato il padre, che tra le lacrime ha scoperto questa durissima verità che nessun genitore vorrebbe mai trovarsi davanti agli occhi. Il corpo di Yara si trovava vicino a cespugli e sterpaglie e era visibile solo avvicinandosi. Infatti già solo ad 1 metro di distanza era facile non accorgersene. C'è molta gente però convinta del fatto che il corpo di Yara sia stato posizionato in quel campo successivamente, cioè che il suo corpo non sia stato lì fermo per tutti i 3 mesi di ricerche. E questo perché quel campo era stato già ispezionato molte volte, sia a piedi sia dagli elicotteri. E gli elicotteristi sono sicuri che se ci fosse stato il corpo di Yara, loro l'avrebbero visto. Se non lo hanno visto, deve essere perché qualcuno ce lo ha messo dopo. In realtà il campo in questione è molto grande, è grande circa 7000 metri quadri ed è cosparso da arbusti, cespugli spinosi, quindi È del tutto possibile che, nonostante fosse stato già ispezionato, non si sia riuscito a distinguere il corpo di Yara dal terreno. Inoltre, successive verifiche da parte della dottoressa Cattaneo hanno appurato che il materiale rinvenuto sul corpo coincideva con quello del luogo di ritrovamento. Questo elemento è molto importante in quanto significa che Yara è deceduta in quel campo ed è rimasta lì, non vi è stata portata in un secondo momento. Il cadavere è stato ritrovato supino, con la testa reclinata verso sinistra e le braccia verso l'alto sopra la testa. Una mano era serrata a pugno con all'interno dei ciuffi di materiale botanico. Sul corpo erano presenti diverse ferite provocate da un'arma da taglio. Sia i leggings che la felpa presentavano dei tagli e i pantaloni erano stati lacerati anche dagli animali, ma erano ben visibili in alcuni punti i tagli. L'autopsia offriva un quadro più delineato, con ferite visibili sotto la mandibola destra, lesioni al collo e ai polsi. Gli organi genitali però erano intatti, compreso l'imene. Questo confermava che non vi era stata nessuna violenza sessuale. Le analisi microscopiche hanno rilevato che la punta dell'arma, del tagliente, era alquanto affilata, ma considerato lo stato del corpo non è stato possibile capire quale arma in particolare avesse procurato quelle ferite. Inoltre, il sangue rinvenuto nei bronchi non era in una quantità tale da causarne la morte. E le contusioni alla testa potevano aver contribuito alla perdita di conoscenza, ma non di certo a causarne la morte. Yara inoltre non presentava ferite da difesa, non si era difesa dal suo aggressore. E questo è compatibile con la ferita alla testa, che probabilmente le aveva appunto fatto perdere i sensi, impedendole di potersi difendere. I tagli sui vestiti si trovano in corrispondenza delle mutande e della parte superiore dei leggings. La lesione al torace era molto superficiale, la lesione al collo aveva intaccato la trachea ma non la carotide, infatti anche qui il sanguinamento non poteva aver causato la morte. Tutto questo sta a sottolineare che nessuna di queste ferite era da considerarsi mortale. Di conseguenza, la causa principale della morte di Yara è dovuto proprio ad un insieme di fattori, ovvero le ferite, lo stress derivato dalla situazione e la temperatura molto bassa che ha agevolato l'ipotermia. Yara era morta di stenti. Il decesso, da quello che si è potuto rilevare, si sarebbe verificato intorno alle 22 dello stesso giorno della scomparsa. Lì nei dintorni c'erano delle aziende e una discoteca di nome Sabbie Mobili. E tutti questi edifici erano forniti di telecamere di sicurezza, ma essendo passati 3 mesi dalla scomparsa, le registrazioni non andavano oltre la metà di febbraio e non presentavano quindi elementi utili per l'indagine. Sul corpo sono state rinvenute delle tracce di polvere di calcio e delle particelle di sferette metalliche, sia sulle scarpe sia sugli indumenti di Yara. E queste cose sono importanti, soprattutto più avanti, perché sono materiali che rimandano al mondo dell'edilizia, voi ricordatevelo. Inoltre, sul campo di Chignolo sono stati recuperati dei pezzi di plastica, una salvietta di carta, uno slip maschile, un asciugamano sporco di sangue, dei pezzi di cellophane e delle fascette di metallo. Dall'asciugamano sporco di sangue, rinvenuto a circa 100 metri dal corpo, e dai guanti che indossava Yara, sono estrapolati 2 profili genetici maschili, uno sull'asciugamano e uno sulla punta del pollice del guanto sinistro, e un profilo genetico femminile sulla punta del dito medio del guanto sinistro, che sono convenzionalmente stati denominati uomo 1, uomo 2 e donna 1. I suddetti profili genetici, però inseriti nelle varie banche dati delle forze di polizia, non ottengono nessun riscontro. Ma a maggio del 2011 il RIS estrapola su un campione prelevato dagli slip di Yara un profilo genetico maschile utile per eventuali confronti, che da quel momento viene denominato ignoto 1. Si trattava di un profilo molto più ricco e collegato, secondo gli inquirenti, di quelli di Uomo 1, Uomo 2 e Donna 1, quindi molto più ricco dei DNA trovati sull'asciugamano e sui guanti. Le indagini, pertanto, si focalizzano completamente sull'identificazione di questo ignoto 1. Sugli indumenti di Yara vengono rilevate anche diverse altre tracce di DNA. Molte erano tracce di persone note, ovvero di persone che Yara conosceva, come i suoi genitori, i suoi fratelli. Sulla manica del giubbotto, per esempio, viene isolato un profilo genotipico che apparteneva alla sua insegnante di ginnastica, Silvia Brena. E sono molte le persone che ad oggi pensano che sia stata proprio lei, per qualche motivo, a togliere la vita a Yara. Ma il rapporto stretto con la vittima spiega il perché di quel DNA, cioè il perché quel DNA si trovasse lì. Inoltre, le intercettazioni sia sull'insegnante di ginnastica sia sui suoi familiari non hanno mai fatto emergere nulla di significativo. Sostanzialmente, a questo punto della storia, Yara era stata trovata, ma non si sapeva ancora chi avesse potuto farle questo, lasciandola oltretutto lì a morire, ferita in un campo lontano da casa, compiendo sul suo corpo da ragazzina delle sevizie volte a procurarle solo un grande dolore. C'erano anche altre tracce di ignoti sui vestiti di Yara, ma la traccia che in particolare cattura l'attenzione degli inquirenti rimarrà quella trovata sugli slip, quella denominata Ignoto 1. Perché la zona delicata in cui questa traccia viene trovata porta gli investigatori a pensare che quella traccia in particolare fosse proprio l'assassino di Yara. Ignoto 1 era considerato l'assassino di Yara e da questo momento in avanti le indagini si concentrano totalmente su Ignoto 1 e sulla volontà di riuscire a trovarlo. Qua, amici, inizia la parte più intricata del caso, tanto interessante quanto difficile da spiegare. Non essendo io una genetista, un medico, una biologa, non è facile per me parlare di genetica forense, ma farò del mio meglio per spiegarvi le cose sperando di non sbagliare. Dai campioni rilevati si evidenziava che Ignoto 1 doveva essere un soggetto con occhi chiari per il 94,5%, quindi c'era il 94,5% di probabilità che avesse gli occhi chiari. La probabilità che avesse gli occhi di un colore intermedio era del 4,5%, mentre per gli occhi marroni scendeva all'1%. Gli investigatori allora prendono una decisione. Avevano il DNA di questo ignoto 1, sapevano che era un uomo con gli occhi azzurri e sapevano che quell'uomo era l'assassino di Yara. Decidono quindi di confrontare quel campione di DNA con quello di più uomini possibili, sperando di trovare un riscontro. Si trattava di un'impresa titanica, una roba alla CSI davvero. Impressionante. Questa modalità, o meglio questa procedura, ai tempi non aveva nessun precedente in Italia e per questo molte persone, intendo persone come me che non hanno nessuna esperienza in materia, hanno nutrito dei dubbi in merito, pensando che non essendoci nessun precedente fosse una tecnica poco attendibile. Ma in realtà, amici, questa cosa non aveva nessun precedente solo in Italia, mentre invece in altri posti, come per esempio in America, era una cosa abbastanza comune, l'abbiamo infatti vista molte volte. Non era una tecnica nuova, ma semplicemente non diffusa in Italia. Ovviamente il primo step degli investigatori è cercare nel loro database, perché magari la persona proprietaria di quel DNA era già stata schedata in precedenza. In questo caso sarebbe facilissimo, ma come ben sapete non è questo il caso. Il database non dà nessun riscontro. Quindi dovevano agire in un altro modo, ovvero appunto testare più uomini possibili ed era un po' come cercare un ago in un pagliaio. Gli investigatori avevano davanti a sé un lavoro enorme se si pensa che i soli lavoratori delle ditte edili sono all'incirca 17.000 nella sola provincia bergamasca. Sono stati posti al prelievo anche i 3.400 frequentatori del centro sportivo, della palestra che frequentava Yara. Oltre ai vicini di casa, i familiari, gli amici e tutti i collegamenti possibili memorizzati all'interno del cellulare di Yara. Le indagini portarono ad analizzare i residenti di Brembate di Sopra, in particolare quelli che quella sera avevano agganciato le stesse celle di Yara. Purtroppo però questa indagine non portò a nessun risultato, ma amici, c'è un ma. Nel luglio del 2011 erano stati testati anche tutti gli uomini che frequentavano la discoteca Sabbie Mobili, quella vicino al campo. E tra i tanti era stato eseguito un tampone salivare su un certo Damiano Guerinoni, che era un tesserato della discoteca. E guarda un po', il DNA di Guerinoni risultava compatibile. Ma c'è un altro ma. Il DNA era estremamente simile, non era compatibile al 100%, ma abbastanza per far pensare in un primo momento che potesse essere proprio lui, ignoto uno. Ma Guerinoni ha un alibi di ferro, a dir poco. Si trovava in Perù quando Iera era scomparsa, di conseguenza non poteva certo essere lui il responsabile. Tra l'altro, amici, una curiosità, diciamo così, perché pare si tratti solamente di una coincidenza, è che la mamma di Damiano Guerinoni, anni prima, aveva lavorato in casa Gambirasio, era stata la loro domestica per molti anni. Comunque, gli esperti capiscono che Damiano Guerinoni e ignoto uno avevano un DNA così simile perché erano parenti. Alla luce di questa scoperta, gli inquirenti iniziano a concentrarsi sulla famiglia di Damiano. Venne ricostruita tutta la sua discendenza, sottoponendola a degli esami specifici volti a individuare ignoto uno, e ad un certo punto trovano un riscontro. Si ottenne una corrispondenza tra ignoto uno e un certo Pierpaolo Guerinoni, figlio di un uomo di nome Giuseppe Guerinoni, che aveva, oltre a Pierpaolo, altri due figli. Il DNA dimostrava che ignoto uno era fratello di Pierpaolo e degli altri due figli di Giuseppe e figlio di Giuseppe Guerinoni. Il problema è che Giuseppe Guerinoni non aveva altri figli oltre quei tre, eppure nessuno di loro risultava essere ignoto uno. Risultavano essere appunto fratelli di ignoto uno. Gli investigatori quindi arrivano alla conclusione che ignoto uno dovesse per forza di cose essere un figlio illegittimo di questo Giuseppe Guerinoni, un figlio che aveva avuto con un'altra donna. Perché il DNA non mente mai, amici, è scienza, capito? Un figlio illegittimo doveva esserci per forza. Ma c'era anche un altro problema. Giuseppe Guerinoni era deceduto nel 1999, quindi non poteva spiegare la cosa. Quindi sentite cosa fanno. Testano il DNA di Giuseppe Guerinoni, che era deceduto, giusto? Quindi per testarlo prendono dei residui della sua saliva da dei vecchi francobolli e dal bollo della sua auto, che poi confermeranno riesumando il suo corpo, e in questo modo riscontrano una paternità con ignoto 1 del 99,99929%. Ignoto 1 doveva essere figlio di quest'uomo, ma essendo un figlio illegittimo che aveva avuto con chissà chi, non sarebbe stato facile trovarlo. Si iniziano quindi a rintracciare tutte le donne che Giuseppe Guerinoni aveva frequentato nel corso della sua vita, e in questo modo si risale ad una donna di nome Esther Arzuffi, la quale aveva vissuto per un periodo a Parre e successivamente si era trasferita, indovinate un po' dove? A Brembate di Sopra. Il DNA di ignoto 1 infatti corrispondeva al 50% con quello della donna, quindi Esther era la madre di ignoto 1. Gli inquirenti si concentrano a questo punto sui figli della donna, in particolare sul figlio maggiore, Massimo Giuseppe Bossetti.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.